www.redigio.it e la storia continua. La Madonnina segreta in Milano. La guglia maggiore del Duomo, che culmina il Tiburio ottagonale dell'Amadeo, fu terminata nel 1769. Sopra vi è innalzata dal 1774 la Madonnina fusa da Giuseppe Bini in lamina di rame dorato, da un modello di Giuseppe Perego. È alta 4 metri e 16 centimetri ed era sostenuta da uno scheletro metallico che, degradandosi con il tempo, è stato sostituito con ossature in acciaio negli anni 60 del Novecento. L'armatura originale si conserva al Museo del Duomo. Quei 4 metri e 16 portano l'altezza massima del Duomo a 108 metri e mezzo, un'altezza raggiungibile da altre costruzioni, si pensò per molto tempo, e dalla sua Madonnina assurse il simbolo della città da lei benevolmente protetta. Soltanto nel marzo del 1848 fu disturbata. In quei giorni drammatici qualcuno si arrampicò fin lassù per legarvi la nuova bandiera tricolore, simbolo della libertà civile. Ma nei frenetici anni 30 del Novecento, anni di rinnovamento forzato della società italiana e dell'architettura milanese, voluta da Benito Mussolini, passato da giornalista a dux, si presero a immaginare soluzioni architettoniche via via più ardite, come per esempio la Torre Littoria al Parco, progettata e costruita nel 1932 proprio sul simbolo e impulso mussoliniano da Cesare Chiodi, Gio Ponti, Ettore Ferrari. Una torre in tubi di acciaio su base esagonale, culminante con un'ampia piattaforma panoramica e sormontata da un faro girevole. Ma stranamente fu proprio Mussolini a decidere che la torre, anzi nessun edificio, non poteva superare l'altezza della Madonnina del Duomo, e il suo desiderio fu tradotto in disposizione comunale. La torre Littoria fermò le sue ambizioni e dei suoi progettisti, mezzo metro sotto l'altezza della Madonnina, e un faro non aggiunse nulla che andasse contro le disposizioni ducesche. I milanesi furono estasiati dal panorama a 360 gradi che da lassù si poteva godere sulla città e sulla pianura fino alle Alpi, con una maggiore comodità rispetto al Duomo grazie all'ascensore interno. E finita l'ubriacatura fascista e finita la guerra, la torre cade rapidamente in disuso, anche grazie all'antipatico nome. La tolse dall'oblio la neonata televisione che ottenne nel 1952 di farvi installare in cima un pinnacolo per le trasmissioni che sfrattò il faro. E il limite d'altezza fu definitivamente infranto di parecchi metri. Ma lasciarla in abbandono era comunque uno spreco, e nel 1988, dopo le lunghe trattative col comune, la Branca ottenne di poter rendere la torre nuovamente disponibile per i milanesi, come ritrovo panoramico e ristoro. E nel 1997 iniziarono nuovi lavori di restauro, terminati nel 2002. Ma la cosiddetta servitù della Madonnina durò ancor meno di quella storica del Resegone. L'ultima e definitiva spallata la diede ancora Gio Ponti, progettando la prestigiosa sede centrale della Pirelli, proprio di fianco alla stazione centrale. Il grattacielo alto 127,1 metri, un'elegante montagna di cemento e di acciaio a pianta rastremata invece che rettangolare, in perfetto equilibrio statico, grazie al lavoro di Arturo Danuso e Pier Luigi Nervi, e lo vollero Alberto e Piero Pirelli, in quella zona dove sorgeva in tempo la Cassina Brusada, sostituita dagli uffici e dalla fabbrica distrutti dalla guerra. Il progetto fu firmato, oltre che da Ponti, da Antonio Fornaroli, Alberto Rosselli, Giuseppe Valtolina e Egidio Dell'Orto, e realizzato tra il 1955 e il 1960. I milanesi sono stupiti. Lo scrittore Luciano Bianciardi lo definisce una fiaba verticale, ma poi in un suo romanzo progetta di far saltare il grattacielo. Ancora oggi è chiamato da tutti il Pirellone, o un po' più ufficialmente Grattacielo Pirelli, ma la società lo ha ceduto nel 1978 alla Regione Lombardia, che non contenta di tanto spazio, si è mossa a realizzare, a poca distante, una sede ancora più mastodontica. Il 18 aprile 2002 destò una notevole emozione ai milanesi la notizia che un piccolo aereo da turismo si era schiantato contro le finestre del Pirellone, danneggiando gravemente un paio di piani e uccidendo due donne che vi lavoravano. Esattamente 2 anni dopo, il grattacielo fu presentato al pubblico del tutto restaurato. Ma nonostante questi brevi accenni, non è né la storia dell'architettura a interessarci né la cronaca, ma un particolare ignorato dalla maggior parte dei milanesi. Scippata dalla sua posizione di preeminenza da umani poco rispettosi, la Madonnina ha fatto in modo da recuperare il primato cittadino che le appartiene da secoli. In un incontro con i Pirelli, l'arcivescovo di Milano, Cardinal Montini, suggerisce che l'immagine della Madonnina resti nel punto più alto della città. Così, conclusa nel 1960 l'inaugurazione pubblica del grattacielo, con tutte le trompette della célébrité, come avrebbe detto Georges Brassens, sul tetto del grattacielo fu collocata, sopra un pilastro di cemento, protetto da una ringhiera, una fedele copia della Madonnina del Duomo, alta però soltanto 85 centimetri, senza che venga dato alcun risalto all'avvenimento. La gentile signora non è tipo da imporsi con prepotenza o con fanfare, non per niente ha quietamente fatto in modo che il simbolo mariano del cerchio di stelle diventasse la bandiera ufficiale di una Unione Europea che si ostina sgarbatamente, a dispetto della storia, a rifiutare il riconoscimento delle radici cristiane dell'Europa. Nonostante tutto, la Madonnina continua a vigilare dal punto più alto su Milano e su tutto il continente che la circonda. www.redigio.it e la storia continua.